Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Giuseppe Mauriello che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. Ecco, il mondo com'è, come potrebbe essere, senz'altro un sottotitolo che si presta bene agli argomenti che tratteremo quest'oggi. Tratteremo tra l'altro con un esperto, possiamo dire anche un amico quasi consulente della nostra trasmissione di Magari, che noi ascoltiamo sempre e volentieri, tanto più quest'oggi, in quanto parliamo di un libro appena uscito, di cui il nostro ospite è autore, dal titolo emblematico Qualità versus quantità. Naturalmente qualità e quantità sono sostantivi che possono essere applicati a tanti ambiti. Noi oggi lo attribuiamo, come effettivamente poi avviene nello stesso libro, al termine di rispetto dell'ambiente, a che tipo di sviluppo possiamo, diciamo, immaginarci o dovremmo immaginarci per il futuro, al concetto di economia, tutti temi e molti altri che sono contenuti, ripeto, nel libro Qualità versus quantità, dalla decrescita ad una nuova economia, di cui è autore Andrea Masullo. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana.
Allora, Andrea Masullo, ingegnere, ambientalista, esperto in sostenibilità ambientale, oltre ad essere direttore scientifico di Green Accord, più volte ospite nella nostra trasmissione. Vogliamo dire subito che il volume che oggi, di cui oggi parleremo, ripeto ancora, Qualità versus quantità, anche si giova anche di una prefazione di Mario Tozzi. Molti Mario Tozzi lo collegano naturalmente ai programmi televisivi. Vogliamo naturalmente ricordare che è un geologo e ricercatore del CNR. E poi vi è un'appendice importante al volume stesso di Andrea Masullo, scritta da Zygmunt Bauman, che è uno dei maggiori pensatori del mondo, oltre ad essere professore emerito di sociologia nelle università di Leeds e Varsavia. Questo, diciamo, un po' è la carta d'identità del libro, però poi il libro naturalmente ha dei contenuti e noi di questi vogliamo, nel tempo che avremo a disposizione, parlare con l'autore, ripeto, Andrea Masullo, che entrando proprio in studio mi ha, diciamo così, già fatto una rivelazione, perché parlando di economia mi ha detto: economia ed ecologia sono la stessa cosa. Che cosa vuol dire questo, Andrea?
Noi siamo molto bravi, noi umani, con le parole. Avendo distinto le due parole, ci siamo messi un pochino al di fuori della biosfera, provocando un bel po' di disastri, diciamo, evitando la responsabilità di essere parte della biosfera. In realtà l'ecologia che cos'è? È quella scienza che studia il flusso e la distribuzione delle risorse naturali a beneficio di tutti gli esseri viventi. E l'economia in ambito umano è la stessa cosa, è la scienza che studia il flusso delle risorse e delle ricchezze all'interno della società umana. Quindi, se ricomponiamo queste due parole, ricomponiamo anche un'unità, ci rendiamo finalmente, torniamo a renderci conto che noi siamo parte di questa biosfera, non stiamo né al di sopra né al di sotto, ne siamo parte. Quindi la nostra economia non può contrastare con l'ecologia, altrimenti faremo un danno non solo alla biosfera, ma anche a noi stessi.
Ecco, in questo senso, poi tornando anche al concetto che magari noi abbiamo, senza rifletterci neppure troppo, quando si parla di economia, noi spesso oggi la colleghiamo innanzitutto a finanza, e credo che questa già sia una sorta di aberrazione rispetto a quello che dovrebbe essere il ciclo naturale. Io, leggendo le pagine che Andrea Masullo ha composto, scrivendo Qualità versus quantità, ho cercato di comprendere, per esempio, una teoria importante, vale a dire che l'economia che noi, diciamo, intendiamo come tale, appunto, non è altro che, possiamo dire, un sottosistema di quella naturale, e che quella stessa naturale è ben precedente e ha portato ad un'evoluzione costante dell'intero sistema. Dici qualche cosa di più in questo senso? Come l'economia precedente a quella intesa umanamente ha portato ad un'evoluzione costante, e quanto poi e come si inserisce come sottosistema quella, diciamo, a noi più familiare?
Dovremmo mettere insieme ecologi ed economisti, sarebbe una gran bella operazione, perché l'ecologia, diciamo l'economia della natura, ha dei meccanismi molto chiari che vanno sempre perfezionando in qualità ciò che accade nel mondo, cioè non ha limiti nello sviluppo di qualità, nel dispiegamento di un disegno che sembra insito nella materia stessa, nell'ambiente stesso. E l'economia umana non fa altro che inserirsi nei cicli dell'ecologia per trarne dei benefici, ma questo inserimento che viene fatto da sempre, da tutte le specie, nel nostro caso provoca dei danni. Perché? Perché noi non restituiamo ciò che prendiamo nella forma in cui l'abbiamo presa, mentre in natura ciò non avviene per nessuna specie. Tutti prendono, colgono le opportunità e restituiscono ciò che hanno preso per il beneficio di tutti. Invece noi prendiamo e non restituiamo, anzi, non restituendo provochiamo dei danni, danni che in una parola chiamiamo rifiuti, scarti, inquinamento.
Ecco Andrea, per poi cercare anche di portare questi importanti spunti che ci stai dando anche all'ambito concreto della vita di tutti i giorni, noi siamo inseriti in un sistema che pone il consumo al centro dell'attenzione, quindi anche il denaro forse più come fine anziché come mezzo, come forse dovrebbe essere, come lo ricorderemo ulteriormente, anche voluto in qualche modo ricordare lo stesso Papa Francesco. Ecco, in questo senso, quale destino noi come esseri umani siamo destinati appunto ad avere se il sistema dovesse proseguire come oggi?
Beh, tu hai detto già una cosa molto importante, consumo. Consumo è una parola che non esiste in natura. La natura non consuma nulla, l'economia della natura non consuma nulla, utilizza. Noi consumiamo. In che senso consumiamo? Prendiamo qualcosa di utile, la utilizziamo e la rendiamo inutile. Quindi abbiamo consumato l'utilità di questa cosa. E questo è il primo difetto. È il primo difetto che sancisce un limite drammatico alla nostra economia. Perché siamo arrivati a far questo? Come ci siamo arrivati? Virtualizzando i valori, inventando la moneta, la finanziarizzazione dell'economia, che è stata molto ben richiamata prima da Benedetto XVI, non dimentichiamo la Caritas in Veritate, che è un'enciclica stupenda che rende chiaro la questione, il rapporto tra finanza, economia ed uomo ed ecologia, e ripresa in maniera ancora più forte da Papa Francesco. Questa finanza che domina, ma io ricordo tra le tante belle parole che già ci ha donato questo Papa un aneddoto molto simpatico sul valore del mattone nella costruzione della Torre di Babele. Se cadeva un mattone era una tragedia per chi sapeva quanto valeva il mattone, e l'operaio veniva punito severamente con punizioni corporali. Se cadeva un operaio nessuno se ne accorgeva. Oggi, se varia qualche parametro nello scenario finanziario, tutti si allarmano, tutti i giornali ne parlano, della fame, della povertà, delle sciagure umane, nessuno se ne occupa o ci se ne occupa marginalmente, poi rapidamente si dimenticano.
Come giustamente Andrea Masullo ricordava, proprio Papa Francesco in uno dei suoi numerosi interventi parlava proprio anche di quanto sia auspicabile una riforma finanziaria che sia per l'appunto etica, una riforma economica salutare per tutti, e soprattutto dove il denaro deve servire e non governare, quindi raggiungere anche una riforma che abbia come base una solidarietà disinteressata. Sembrano quasi parole utopistiche nel mondo in cui siamo immersi, però Andrea Masullo lo vedo sorridente, positivo, ottimista.
Beh, perché a me stupisce il fatto che il Santo Padre ci dice delle cose estremamente semplici, oserei dire banalmente semplici. Ci dice una verità semplicissima: ci siamo talmente complicati la vita che una semplice verità ci appare un qualcosa di eccezionale. Qual è la semplice verità? Che lo scopo dell'azione economica è l'uomo, bisogna riportare l'uomo, non la finanza, al centro del processo economico, quindi superare quella virtualità del processo economico, come dire, riportiamo l'economia sulla terra, con i piedi sulla terra, all'interno di quella che è la grande casa, l'ecologia. Riportiamo l'economia all'interno dei processi che il creatore ha posto nell'atto della creazione. Ecco, e questa è una cosa molto semplice ma molto importante. Noi ci siamo dimenticati questo. L'uomo è asservito all'economia, non è più l'economia al servizio dell'uomo, e questo è stato causato dalla finanziarizzazione dell'economia, dal dominio del denaro sul risultato che deve essere la produzione di felicità e di benessere per tutti.
Tra l'altro, ecco, Andrea Masullo, tutto quello che noi stiamo dicendo, che ripeto trae anche spunto dal volume qualità versus quantità, dalla decrescita di una nuova economia che tu hai scritto e che è stato appena pubblicato, abbiamo un ulteriore spunto che è quello della felicità, nel senso che tutto quello che noi stiamo dicendo qui non necessariamente, voglio dire anche di riduzione, di limitazione dei consumi, non necessariamente porta in felicità, come tra l'altro dimostra in maniera peraltro articolata anche un indice come quello dell'Happy Planet Index, quindi il pianeta felice, l'indice del pianeta felice, che dimostra come in paesi che non sono evidentemente tra i più ricchi, però vive una popolazione che magari si dice felice, laddove invece in paesi più ricchi magari questo stesso tasso di felicità non ha la stessa incidenza. Vuoi dirci qualcosa di più a riguardo?
Ah, questo è un bell'indice di cui io sono innamorato. Perché? Perché l'uomo non può essere parcellizzato in uomo economico, poi l'anima, l'uomo felice, e le cose, l'uomo consumatore, l'uomo produttore, l'uomo è uno e basta. E quest'indice nella sua complessità si avvicina a una rappresentazione completa dell'essere umano, perché mette insieme fatti tecnici come il prodotto interno lordo classici, mette insieme l'impronta ecologica, che è un fattore ancora tecnico ma che riguarda l'impatto sugli ecosistemi, e soprattutto li coniuga insieme alla felicità. La felicità è qualcosa che non si può misurare con i numeri, non c'è una formula della felicità. E anche qui la cosa è molto semplice: per sapere se stiamo producendo felicità bisogna chiederlo alla gente. E questo fa, questo con grande semplicità, quest'indice fa un'inchiesta, ha fatto un'inchiesta a campione sulle popolazioni di tutti i paesi del mondo e gli ha chiesto quanto siete soddisfatti della vostra vita.
E quali sono, diciamo, stati i risultati? Che sono i primi in classifica, gli ultimi in classifica? Come ci si pone in generale?
Beh, in questo mondo così distratto e confuso, anche in questo caso un risultato che ci saremmo potuti attendere ci sembra eccezionale. I paesi che sono relativamente indietro come prodotto interno lordo, hanno un prodotto interno lordo piuttosto modesto, direi paesi abbastanza poveri, sono i 10 paesi che si dichiarano più felici. In generale sono i paesi del Centro America, dal Costa Rica, con un'eccezione il Vietnam è nelle prime posizioni. Comunque sono paesi poveri. Poi ovviamente i paesi più poveri della terra sono quelli che si dichiarano i più infelici, perché non hanno neanche il minimo necessario per una loro garanzia di sopravvivenza. Ma la cosa altrettanto che ci potevamo attendere, ma che riteniamo sorprendente, è che i paesi più ricchi si dichiarano tutti piuttosto infelici e insoddisfatti della loro vita. Dagli Stati Uniti ai paesi europei si dichiarano piuttosto insoddisfatti. Questo anche è un altro grande risultato, se vogliamo, che ci dice che non è la disponibilità di denaro o di beni la chiave per la felicità. C'è troppi pochi beni, soprattutto la privazione di beni essenziali rende infelici, ma anche un eccesso di beni inutili non rende felici, rende insoddisfatti.
Ecco Andrea, però rispetto anche a questa consapevolezza della propria magari infelicità, insoddisfazione, qual è poi la chiave per poter far sì che nei paesi in cui questo accade, sicuramente l'Italia fa parte di questi, laddove appunto c'è questa insofferenza generalizzata, si passi da una quasi rassegnata affermazione di una propria insofferenza a un qualche cosa che attivamente ci faccia cambiare effettivamente magari allora sistema. Lo stesso Papa in qualche modo ci indica la strada, tu giustamente dicevi quasi è elementare, ci sta facendo ricordare qualche cosa che è insito in noi. Però siamo capaci poi, e in che modo, quale potrebbe essere il tuo suggerimento per poter effettivamente passare da una semplice così constatazione rassegnata a un qualche cosa che ci faccia diventare interpreti e attori di un cambiamento effettivo?
Ecco, intanto dobbiamo dire che il discorso che abbiamo fatto fino adesso non è un discorso né moralista né ideologico, perché l'esito che tu mi chiedevi prima io non ti ho risposto compiutamente, di questo modello economico è un esito disastroso. Queste sono le previsioni sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista ecologico, pensiamo ai cambiamenti climatici e quanta gente già oggi sta soffrendo per i cambiamenti climatici, proprio mentre noi parliamo c'è addirittura l'allarme Danubio, continuano questi cicloni eccezionali negli Stati Uniti, Oklahoma, eccetera, ormai ogni giorno e di tanti non se ne parla nemmeno, soprattutto quelli che avvengono nei paesi poveri, e soprattutto la scarsità delle risorse che oggi sono la base dell'economia, che sarà sempre più accentuata nei prossimi decenni, al punto che noi arriveremo, secondo la visione e le analisi del Club di Roma nell'ultimo rapporto presentato da Jorgen Randers, arriveremo alla metà di questo secolo in enormi difficoltà, e questo è confermato anche dalle analisi della Banca Mondiale e di tutti gli organismi finanziari. E soltanto dopo il 2050 si affermerà quella nuova economia di cui parliamo oggi, sostenibile, che porterà l'umanità a riprendere fiato, diciamo, a ricominciare a risollevarsi. Ma perché dobbiamo aspettare 50 anni giocandoci un paio di generazioni in preda a difficoltà e a sofferenze inimmaginabili e non agire subito? Questa è la domanda di questo volume.
Ecco, e a parte naturalmente consigliare di leggere queste pagine di qualità versus quantità, che cosa consiglierebbe Andrea Masurlo, invitato a cena da una famiglia tipo italiana, con ognuno con i propri, diciamo, crismi di consumo, magari anche figli che hanno questa e quella esigenza? Ecco, seduto a tavola, di fronte a degli occhi, diciamo, che cercano una luce di indirizzo, proprio per dire, vabbè, ma che possiamo fare? Che cosa dobbiamo fare effettivamente per essere in qualche modo più felici, diciamo così, abbandonando il sistema attuale?
Beh, la felicità, come dimostrano anche queste analisi, è qualcosa che va ricercata nelle cose semplici, anche come ci insegna il Papa Francesco, va ricercata nelle cose semplici e non nel consumo. Il consumo dà una felicità effimera, è una risposta a bisogni artificiali indotti dal sistema consumista, dal sistema economico che oggi vigente, che in maniera martellante ci induce a credere che l'acquisto di una determinata cosa ci possa portare felicità, mentre ci porta una felicità effimera di breve durata, perché possiamo desiderare cose diverse. Quindi dobbiamo cercare quella felicità dell'animo che è partecipazione a un processo straordinario che dura da miliardi di anni, di cui noi siamo parte, e noi dobbiamo continuare a essere parte di questa costruzione. È l'unica felicità profonda che ci lascia qualcosa di duraturo, quella di sentirci parte di qualcosa che deve andare avanti, di un progresso. Non possiamo lavorare, ragionare su orizzonti brevi, prendo tutto per me, per la mia generazione, e non mi importa nulla di cosa accadrà nel futuro.
Andrea, una battuta proprio prima di salutarti. Ricordiamo, tra l'altro, Qualità versus Quantità, dalla decrescita ad una nuova economia, edito da Orme Tarca. Questo per quanto riguarda proprio i dati del volume. Là, noi abbiamo detto, un'appendice di Zygmunt Bauman. In sintesi, 30 secondi, 40 secondi, qual è l'assunto principale di questa appendice?
Beh, questa appendice è un suggello straordinario di tutto il volume, perché ci dice, allora, perché l'umanità che sa tutto non cambia? Perché ci siamo abituati ormai da oltre 200 anni in questo sistema, e quindi molte generazioni si sono avvicendate, e ormai siamo convinti che questo sia l'unico sistema possibile, e non sappiamo guardare al futuro. Ci guardiamo indietro e abbiamo paura di pensare qualcosa di diverso. E questo è vero per il singolo cittadino, è vero per le strutture politiche che non sono in grado di pensare a orizzonti temporali più lunghi, è vero per l'attuale sistema economico. Quindi il coraggio di guardare al futuro e l'incapacità attuale di farlo con coraggio e con una visione di prospettiva.
Qualità versus quantità, dalla decrescita ad una nuova economia, edito da Orme Tarca, ricordiamo, prefazione di Mario Tozzi, appendice di Zygmunt Bauman, autore Andrea Masurlo, ingegnere ambientalista, esperto in sostenibilità ambientale, nonché direttore scientifico di Green Accord. Tanti auguri e grazie.
Grazie a voi tutti.
E per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari alla settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.